Sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione, 20 e 22. Dovremmo a breve entrare in connessione con Mazzeo a proposito della questione che riguarda, diciamo così, la corsa verso la corsa degli armamenti, ma io direi più la corsa veramente verso la guerra, nel senso che ci sono tanti segnali piuttosto inquietanti di quello che, insomma, sembra effettivamente una tendenza ormai consolidata verso la guerra. Mi vengono in mente, per esempio, le dichiarazioni che ha fatto in audizione in Parlamento il Crosetto, parlando del fatto che bisogna prepararsi a una guerra e quindi cominciare a pensare a una rivoluzione delle forze armate con l'introduzione anche di un meccanismo dei riservisti, come per esempio in Israele. Le dichiarazioni fatte da Boris Pistorius, che è il ministro tedesco della difesa, che ha parlato del pericolo di una guerra in Europa e del fatto che la Germania si deve preparare alla guerra. Le ultime dichiarazioni di Biden, visto che è stato bocciato il pacchetto di aiuti all'Ucraina, ha detto esplicitamente: avremo qualcosa che non cerchiamo e che non abbiamo oggi, truppe americane che combattono truppe russe. E diciamo che tanti indizi fanno una prova, non saprei dire, però insomma vediamo se
si stanno preparando, se
Antonio, che insomma ha seguito da sempre queste questioni, insomma ci può in qualche maniera dare qualche indizio.
Stamattina sentivo su Radio 24 quella buona lana di Paolo Mieli, che è riuscito a infilare una serie di cose, ma tutte a partire dall'esercito europeo, che secondo lui è, meno male, è impossibile da impostare adesso, però sarebbe una risoluzione.
Ma intanto ci pensa la NATO, non credo che gli americani permetteranno la nascita di un esercito europeo.
Ecco, proprio per quello, per sostituire la NATO e quindi magari avere la possibilità di avere un minimo di alternativa alle direttive che provengono da Washington. Ecco, ma sulla base di quali armi, capacità di fuoco potrebbero questi criminali dare luogo a un esercito europeo? La dichiarazione del ministro della difesa tedesco di primo acchito mi ha fatto dire: ma la guerra, sì, bisogna prepararsi alla guerra, ma contro chi? Perché?
Beh, innanzitutto mi sembra che al di là delle valutazioni dei singoli, cioè quello che veramente interessa è spingere ulteriormente su questa corsa al riarmo, che tra l'altro vede la Germania in una posizione di eccellenza. È stato varato un piano pluriannuale di potenziamento enorme del dispositivo aereo, terrestre e navale, e soprattutto la Germania si candida sempre di più a riguadagnare un ruolo di potenza non soltanto regionale, perché la Germania sta puntando anche a operazioni all'estero, è già presente nel continente africano, ma punta tantissimo a rafforzare una presenza anche nel sud-est asiatico.
C'è la concorrenza anche della Polonia.
Ovviamente, perché se è vero che esiste una NATO sempre più armata, sempre più militarizzata, se è vero che in ambito NATO sono tutti d'accordo a dover destinare sempre maggiori risorse finanziarie al complesso militare industriale, è vero che all'interno della NATO le divisioni sono enormi, e non si tratta soltanto di una divisione tra Stati Uniti e alcuni paesi europei rispetto alla leadership in ambito internazionale, ma si tratta anche di divisioni che riguardano le politiche dell'Europa occidentale rispetto ad alcuni paesi dell'Europa orientale, che tra l'altro stanno spingendo enormemente sul conflitto con la Russia. Tu poco fa parlavi: ma contro quale nemico? Ecco, anche su questo le posizioni sono diverse. Anche se l'Europa orientale, alcuni paesi, citavi la Polonia giustamente, ma le repubbliche baltiche, la Romania, la Bulgaria, forse è l'unica che in questo momento ha contraddizioni intanto interne, ma anche rispetto ai partner, dell'Ungheria, che è tra i paesi che già si sta allontanando nel sostegno incondizionato al regime di Zelensky in Ucraina. Quello che mi preoccupa è che comunque, al di là delle differenze di valutazione, al di là anche, sinceramente io non credo assolutamente quando Mieli parla di esercito europeo che sia in contrapposizione a Washington o che voglia rimettere in discussione assolutamente le modalità coloniali con cui la NATO e Washington ha governato le politiche in ambito internazionale negli ultimi decenni. Al massimo potrebbe essere soltanto in una prospettiva di rafforzamento di un asse europeo, ma che non punta assolutamente alle logiche di pace, non punta al disarmo, non punta a fare dell'Europa quella che nelle origini doveva essere un ponte di dialogo e di cooperazione, soprattutto con l'Est Europa. Casomai si tratterebbe soltanto di rafforzare ulteriormente la blindatura di questo continente per imporre ovviamente gli interessi del capitale europeo su alcuni scacchieri, innanzitutto il continente africano, e su questo non possiamo assolutamente dimenticare come non sia in atto già anche una corsa alla presenza nel continente africano di ex potenze coloniali, il Regno Unito, la Francia, ma anche la stessa, citavo la Germania, e ovviamente non dimentichiamoci che anche l'Italia in questo senso è il capitale finanziario, il complesso unitario industriale, vedi Leonardo, Fincantieri, ma vedi soprattutto il grande gruppo energetico come l'ENI, che non spinga assolutamente a far assumere all'Italia sempre più un ruolo di potenza intermedia e ovviamente con logiche coloniali. Pertanto è soltanto, mi sembra di assistere a una differenza di interessi tra vari gruppi di capitale finanziario in ambito occidentale, in ambito europeo, che al contrario rimettere in discussione le modalità con cui è stato costruito purtroppo un asse che è quello della NATO, sempre più aggressivo, sempre più militarizzato, sempre più nuclearizzato.
Certo, poi ci sono anche dei dati che un po' impressionano, perché se noi guardiamo agli ultimi 10 anni le spese militari dei paesi dell'Unione Europea che aderiscono alla NATO sono aumentate del 46%.
Sì,
è una cifra equivalente al PIL della Grecia, e poi soprattutto in confronto a quello che è aumentato in questi 10 anni in media il PIL, cioè del solo dell'1%, e gli investimenti fatti nel campo militare non producono assolutamente né occupazione né crescita, arricchiscono solamente il complesso militare industriale che diventa sempre più centrale. E chiaramente da qui discende anche tutta una serie di politiche securitarie collegate a questo.
Concordo perfettamente. È arrivata l'ora anche in questo senso di smascherare quelle che sono purtroppo le narrazioni con cui si è rafforzato il complesso militare industriale e finanziario un po' in tutti i paesi, compresa l'Italia, ma vale anche per diciamo la Germania, la Francia, eccetera. E questa narrazione in cui non possiamo fare a meno delle spese militari, non possiamo farne a meno perché sono volano di sviluppo, volano di occupazione, e soprattutto sono anche volano di rinnovamento delle tecnologie, della ricerca, eccetera. È una giustificazione del tutto falsa. Le ultime, tanto per nel nostro paese, dove non assolutamente è tabù mettere in discussione lo strapotere di Leonardo e di Fincantieri, che purtroppo non è soltanto uno strapotere dal punto di vista della produzione, ma perché impone sempre più la destinazione di risorse finanziarie che vengono sottratte alle spese sociali e destinate alla produzione militare, o peggio ancora, senza dimenticare quanto oggi conti nelle scelte di politica internazionale, nelle scelte di politica di difesa, nelle scelte di politica economiche e nelle scelte di politica in campo della ricerca, in campo universitario, in campo anche scolastico, questi due grossi gruppi di produzione militare. Ebbene, il loro apporto, per usare un indicatore che a me oggettivamente non piace, perché è un indicatore che non rappresenta realmente i bisogni reali di un paese, la ricchezza che può essere dal punto di vista culturale, sociale, eccetera, che è quello del prodotto interno lordo.
Lo diceva anche Kennedy tanto tempo fa.
Dico, questo prodotto interno lordo che dovrebbe misurare la ricchezza, ecco, l'apporto delle industrie militari, della produzione militare del nostro paese non supera lo 0,5%, cioè è un dato ridicolo, è un dato dal punto di vista veramente che dimostra quanto non apportino assolutamente niente al benessere di un paese, alla produzione reale di bisogni di un paese. Al contrario, questo 0,5% poi nei rapporti di forza condiziona tutte le scelte di politica economica, di politica sociale, di politica accademica, di politica produttiva e ovviamente per quello che riguarda le grandi scelte della politica internazionale, imponendo oltre 40 missioni internazionali con una spesa, ecco, quella sì che è una spesa che viene sottratta agli investimenti reali e produttivi occupazionali, il 1.450.000.000 di euro sul bilancio 2023 per le missioni internazionali. Ecco, va sfatato questo mito, ma soprattutto va va soprattutto messo in rilievo questo strapotere del complesso militare industriale nelle scelte politiche, ma l'apporto nullo. E anche sul fronte occupazionale la dobbiamo smettere di ritenere che sia un tabù il porre la necessità indispensabile di una riconversione a uso civile di tutti i sistemi produttivi e di ricerca in ambito militare, sia perché sottraggono enormi risorse finanziarie, ma perché soprattutto stiamo assistendo a un crollo progressivo, ogni anno si riduce il numero di addetti, di lavoratori con contratti all'interno di questo comparto, anche perché le scelte sono di esternalizzazione, di trasferimento all'estero di veri e propri comparti produttivi, anche perché è cambiato, lo voglio ricordare sempre, è cambiato il rapporto tra produttori e clienti. Un tempo i produttori erano nel cuore della ricchezza industriale dell'Occidente, negli Stati Uniti, in Europa, i clienti, anche quelli del sud del mondo, acquistavano sistemi d'arma che venivano prodotti direttamente nel cuore dell'impero. Oggi l'impero, però, ovviamente nella logica dell'inseguire il profitto, preferisce esternalizzare, preferisce trasferire all'estero le produzioni, sia perché ovviamente i profitti sono maggiori, perché poi ovviamente le produzioni abbassare enormemente il costo del lavoro, perché ti vai a rivolgere a paesi clienti in cui vengono violati i diritti umani, vengono violati i diritti del lavoro, non ci sono norme contrattuali a difesa della qualità del lavoro e pertanto trasferisci le produzioni, ma anche perché è cambiato il rapporto di forza tra produttori e clienti, perché i clienti ti impongono, nel momento in cui ti affidano un contratto di produzione di sistemi d'arma, che quei sistemi vengano prodotti in loco occupando manodopera locale, anche per dare, come potrei dire, per ottenere il consenso nel momento in cui vengono destinate sempre più risorse finanziarie alla produzione militare. Ecco, queste cose vanno raccontate perché purtroppo la narrazione mainstream dice tutto il contrario. Le armi portano occupazione, le armi portano sviluppo, le armi accelerano la ricerca tecnologica e dunque con queste grandi ricadute che vengono raccontate rispetto ai cosiddetti sistemi dual che andrebbero veramente a favore del progresso dell'umanità.
Adesso anche cercando di insufflare il dubbio che in fondo il nucleare fa anche bene, è la nuova frontiera. Abbiamo sentito prima Andrea Cegna su il Venezuela, dove probabilmente non esploderà una nuova guerra in America, però sembra che sia pretesto, prenda un po' spunto da quello che sono i vari pretesti che invece hanno dato luogo a guerre sanguinose sia in Africa, in Asia o nell'Europa stessa. Si citava prima la potenza dell'industria bellica che controlla le scelte politiche e anche la ricerca, idra a tre teste, produce guerre. Ecco, ci sono vari inneschi e ci sono varie produzioni. Mi viene in mente Israele, appunto, perché si è sempre fatto forza del fatto che provando le proprie armi sui palestinesi poi riesce a smerciarle meglio. Ma anche, appunto, Leonardo, citavi Leonardo. Quali sono gli inneschi che questa industria bellica va a cercare per poter spacciare i propri prodotti?
Ma innanzitutto le guerre che si alimentano attraverso le armi diventano la grande, lo accennavi poco fa, quello che sta facendo Israele. Gaza non è soltanto un grande eccidio di una popolazione inerme, non è soltanto una strage ignobile da parte di un regime che ha fatto dell'apartheid la sua struttura, è anche una grande occasione, una mostra dal vivo, una grande kermesse del made in Israel. Israele è diventata una delle grandi potenze di produzione di nuove tecnologie, soprattutto è all'avanguardia per quello che riguarda la cyber security, per quello che riguardano i sistemi automatizzati, i droni, e non soltanto i droni aerei, ma anche quelli terrestri. Anche Israele è sicuramente oggi una potenza per quello che riguarda la videovigilanza e tutti i sistemi che hanno un controllo sui corpi a livello securitario, non soltanto purtroppo rispetto alla popolazione palestinese, ma come poi oggi entrano a casa nostra, ormai sono tantissimi comuni in Italia che si affidano ad aziende israeliane per quelle che sono le modalità di controllo dell'ordine pubblico e di controllo di vigilanza e di videovigilanza. Ecco, questa guerra è una grande occasione ghiotta per mostrare a livello mondiale, proprio per l'attenzione, per la giusta attenzione che si ha per questo, per la violenza di questo conflitto, per dimostrare l'efficienza delle nuove tecnologie israeliane. Era già successo con le operazioni Piombo Fuso in passato, era già successo con alcuni attacchi nel sud del Libano contro gli Hezbollah. Questa è una grande occasione, per cui le guerre che vengono alimentate dal sistema d'arma diventano una grande occasione per alimentare nuovamente la corsa al riarmo e per destinare sempre maggiori risorse. Non è un caso che da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, a iniziare dall'Unione Europea, ci sono state veramente numerosissimi interventi, dalla defiscalizzazione della produzione di armi a enormi contributi nel campo della ricerca, direttamente nell'investimento. Al punto, parliamo da Torino, vediamo cosa sta accadendo, anche la trasformazione urbana di una città di Torino, proprio nella promozione del modello del complesso militare industriale, e stavolta ovviamente riproducendo un modello che è tipico di Israele. Ci metti le industrie militari, ci metti le forze armate, ma ci metti soprattutto i grandi istituti di ricerca, il Politecnico di Torino, che ha un ruolo determinante nelle scelte di trasformare Torino in una grande città aerospaziale, ma ci metti anche ovviamente la fortissima presenza della NATO con Diana, questo grande progetto di accelerazioni di start-up e di militarizzazione della ricerca, dell'economia e dell'industria, ovviamente nella produzione sempre più di armi. È un circolo chiuso in cui ovviamente ci si alimenta a vicenda e soprattutto poi si costruisce anche una narrazione, perché ciò non può che comportare anche una militarizzazione della conoscenza, una militarizzazione dell'informazione, una militarizzazione dei linguaggi. Negli ultimi due, anzi a partire già dalla vicenda del Covid, poi la guerra russo-ucraina, adesso i crimini di Israele contro la popolazione palestinese, questo accentua anche una militarizzazione del sapere, del rapportarsi, della conoscenza dei linguaggi, che non può che avere effetti devastanti in questa corsa ovviamente al riarmo, ma a che, attenzione, non è soltanto il destinare sempre più risorse finanziarie sottraendole a quelli che sono i bisogni primari di una popolazione mondiale. Questo non può che portare ulteriormente, spingere a uno scoppio di un conflitto che non potrà più essere localizzato nel cuore dell'Europa o in Medio Oriente, ma che rischia di diventare veramente una terza guerra mondiale, con un arsenale in grado di distruggere 10, 15, 20 volte il pianeta.
E direttamente è una conseguenza dell'aumento della massa degli investimenti negli armamenti, perché poi si costruiscono nuovi armamenti che vanno provati sul campo, e quindi tutto questo alimenta ulteriormente altre guerre. Per esempio, tu parlavi di Piombo Fuso, ecco, durante Piombo Fuso Israele ha provato delle nuove armi, delle pallottole particolarmente devastanti che avevano ovviamente l'effetto di tranciare gli arti e delle persone, ebbene queste pallottole sono state provate direttamente sul campo, cioè lo scopo finale è quello comunque poi di andare a verificare direttamente l'operatività di queste armi.
L'abbiamo visto con i droni, anche. I droni utilizzati, gli Hermes utilizzati per colpire la popolazione palestinese e che poi sono stati venduti a numerosissimi paesi, soprattutto nel continente africano, ulteriormente accelerando l'escalation di guerra in questo continente già insanguinato, ma che poi sono stati assunti come modello nella guerra alle migrazioni e ai migranti scatenata dall'agenzia Frontex, che proprio continua a utilizzare droni israeliani per fare la sorveglianza da lontano, da centinaia di distanza, registrando impunemente i crimini e i naufragi di migliaia e migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo. Ecco, questa è anche la dimostrazione delle ricadute interne, ma anche le ricadute sulla vigilanza, parlavo poco fa della vigilanza urbana, le modalità con cui hai costruito il controllo, i muri di controllo, i muri elettronici di controllo all'interno di Cisgiordania e Gaza, quel tipo di strumentazione oggi abbellisce i centri storici delle città italiane, perché ci rivolgiamo sempre più alle aziende israeliane, ma consentimi, io scrissi qualche tempo fa, stai inorridito a scoprire che due grandi concerti in Italia, in Friuli, dei Maneskin e dei Jovanotti, gli organizzatori si rivolsero a una grande azienda israeliana per un sistema che potesse colpire in volo i droni lanciati eventualmente dai fotografi per rubare qualche immagine, qualche nota ai concerti. Ecco, arriviamo ormai anche a questo, a dover affidarci a Israele per quella che è la privatizzazione di un sistema che è anche quello delle comunicazioni, anche quello dei concerti. Ecco, ed erano tutte strumentazioni utilizzate nel conflitto, nell'annientamento della popolazione palestinese. Immaginiamo quale nuove armi si stiano utilizzando ora. Una che mi viene in mente, anche perché è coinvolto direttamente Leonardo, è stato montato un sistema di sicurezza all'interno dei carrier di una tipologia di carri armati che Israele ha schierato in territorio di Gaza. Ebbene, questo sistema è stato realizzato negli Stati Uniti con una commessa originariamente dell'esercito, che ha visto lavorare insieme il complesso militare industriale israeliano e Leonardo.
Un dual use poco virtuoso, cioè, sono cose che utilizzano in campo bellico vero e proprio e poi magari nei concerti, sempre comunque in modo poco virtuoso, ma sicuramente dual anche in questo caso.
Sì, c'è una domanda di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che ci chiede se si sa in Italia quante persone lavorano alla produzione di armi. Chiede anche a livello mondiale, ma penso che fosse il numero.
No, allora, purtroppo non è facile poter calcolare una stima reale, in quanto buona parte delle aziende lavorano compartimentati, ma soprattutto non hai la possibilità di individuare realmente direttamente un occupato rispetto alla esclusiva produzione di beni militari, o al contrario quanto nel dual sia più il civile sul militare. Sicuramente i dati che possiamo stimare è che realmente si tratta ormai di un comparto che conta, ma ripeto, non direttamente, in quanto alcuni questi 80.000 dipendenti, molti non lavorano esclusivamente sul settore militare. Ecco, questa dimostrazione che sono numeri veramente ridicoli rispetto a quello che è l'occupazione in Italia e quello che è soprattutto l'investimento finanziario che viene fatto nel complesso militare industriale. E non dimentichiamoci che molte di queste produzioni potrebbero essere con piccoli investimenti, e questo sì, stimolando anche le università nella ricerca, potrebbero essere riconvertite benissimo nella produzione di beni e servizi a uso civile. Pertanto non può essere più il tabù dell'occupazione la giustificazione per mantenere una corporazioni che servono soltanto ad arricchire i finanziatori, i gruppi di investimento, i gruppi finanziari che investono in questo comparto, gli azionisti e ovviamente i grandi dividendi che vengono distribuiti. Basti pensare che soltanto nell'ultimo anno e mezzo tutte le grandi corporation alla produzione militare hanno fatturati anche del 40-50% rispetto agli anni precedenti, con ricadute, ripeto, che sui territori, ricadute che sull'economia e sull'occupazione sono pari a zero.
Sì, infatti la moltiplicazione di un investimento del genere invece fatto sull'istruzione, la salute e l'ambiente è sicuramente molto più profittevole, non c'è ombra di dubbio.
Un sogno del welfare anni 60.
Bene Antonio, noi ti ringraziamo insomma del tuo intervento, sempre puntuale ed esaustivo, e a risentirci, perché purtroppo questo è un argomento che insomma sarà sempre più presente.
Grazie tantissimo e buon lavoro a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.